queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. Y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Simón Bolívar, padre della nostra patria e guida della nostra rivoluzione, giurò di non dare riposo alle sue braccia, né dare riposo alla sua anima, fino a vedere l'America libera. Noi non daremo riposo alle nostre braccia, né riposo alla nostra anima, fino a quando non sarà salva l'umanità. Hugo Chavez, 15 settembre 2005.
Beh, ci sembrava doveroso dover iniziare questa puntata di Rumoresque con un annuncio e con appunto
una notizia sconvolgente, triste, sì. Direi. Non sconvolgente per quanto riguarda il fatto che si sapeva che ormai da tempo Chavez fosse malato.
Fosse malato, sì, comunque che a Caracas il 5 marzo 2013, ovvero ieri, è venuto a mancare Hugo Rafael Chavez Frías. Che appunto politico e militare venezuelano, che è stato il presidente del Venezuela dal 1999 fino alla morte. E lui insomma propose appunto la sua visione del mondo e la sua visione di socialismo nazionale e integrazione dell'America Latina. Combatté contro l'imperialismo, fu appunto un acceso critico della globalizzazione del neoliberismo e quindi delle politiche estere statunitensi e occidentali.
addirittura
che stiamo vivendo nel XXI secolo.
La sua filosofia politica ha appunto ricevuto una denominazione, ossia lo chavismo, che è un'unione di bolivarismo e del cosiddetto socialismo del XXI secolo, che è stato presente in diversi stati, tra l'altro sudamericani. E niente, l'annuncio è su tutte le prime pagine dei giornali. A parlare è stato il vicepresidente, nonché delfino per l'appunto, Nicolás Maduro, che ha fatto questo intervento.
Intervento a reti unificate in Venezuela.
Si sente proprio che si commuove nell'ultima
parte.
Sì,
infatti molto toccata questa cosa di... appunto del discorso, dove si vede proprio la commozione totale, ecco.
Sì, sì, di una persona che comunque gli è stata anche vicina, quindi che conosceva una politica che ha risollevato le sorti di diversi stati del Sud America e che hanno fatto di questa persona una persona che sicuramente verrà ricordata a vita.
Vabbè, vi diciamo qualcosa di lui così brevemente. Appunto nacque a Sabaneta, nello stato di Barinas, da una famiglia di origini native americane e spagnole. Lui nella sua vita, diciamo all'età di 17 anni, si arruolò nell'Accademia Venezuelana di Arti Militari e dopo la laurea in Scienze e Arti Militari Chavez svolse per alcuni mesi il servizio militare e dopo si dedicò allo studio delle scienze politiche. Appunto si ispira sicuramente da subito, venendo anche dall'Università di Caracas, chiamata appunto Simón Bolívar, appunto a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio de Aguirre Ponte Andrade y Blanco,
noto anche come Simón Bolívar per l'appunto, un generale patriota rivoluzionario venezuelano che fu insignito addirittura del titolo onorifico di Libertador, il liberatore, in ragione del suo contributo all'indipendenza di diversi stati come la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, Panama e Venezuela, e personaggio importantissimo della fine dell'Ottocento e per l'appunto Chavez,
appunto, di tante guerre di rivoluzione del Sud America. E, comunque appunto lui appunto assorbì da Simón Bolívar il pensiero sul concetto dell'integrazione, della costruzione della Grande Colombia, del Venezuela, dell'Ecuador, del Perù, della Bolivia. Comunque insomma viene promosso nel 91 come al grado di colonnello e nell'anno successivo tentarono un colpo di stato che però fallì, che però naturalmente, come ogni diciamo guerra o guerriglia, fece diversi morti e feriti. Questo golpe, poi in seguito a questo golpe fu arrestato e imprigionato, e da lì insomma il popolo si vede come il popolo
suscitò
venezuelano,
proprio nel movimento popolare che voleva la liberazione, vide in Chavez probabilmente la risposta che poi fu alla loro situazione di quel momento. E lui in particolare fece nel dicembre del 99 una nuova costituzione che fu confermata per l'appunto da un altro referendum, quindi il popolo totalmente d'accordo, e questa costituzione sfiorava diversi punti che segnavano una novità per quello che era il Sud America, ossia un'attenzione verso i diritti umani, il passaggio della struttura dello Stato da una democrazia rappresentativa ad una nuova forma chiamata democrazia partecipativa e protagonica. Ci fu l'istituzione del referendum revocatorio per tutte le cariche elette del presidente compreso, e nella seconda metà del mandato, quindi comunque cercare di dare una tempistica precisa a quella che era la possibilità di essere rieletti, quindi un solo mandato, e se non ti votavano non risalivi.
Sì, comunque appunto questi punti, sui punti che hai appena elencato, poi si sintetizzano in tutta la politica che lui ha messo in pratica. Quindi appunto è stato uno dei più accesi oppositori, abbiamo detto, contro la globalizzazione, e nelle sue, diciamo, nel suo governo la parte economica, diciamo, ha in gran parte reinvestito i proventi che venivano dalla speculazione dei petrolieri, o comunque dal guadagno
dalla speculazione.
Quindi lo stanziamento di 1641 bolivar
che sono soldi, moneta,
sì, che appunto circa 314 milioni di euro che li ha reinvestiti per la ricerca scientifica, aumentando del 40% gli stipendi degli insegnanti e borse di studio e istruzione gratuita, cioè una cosa che noi vediamo raramente da queste parti. Quindi appunto poi una creazione di una banca popolare con bassi crediti per scopi sociali e umani, come l'acquisto anche di un alloggio familiare, quindi vediamo come i diritti inalienabili di un uomo, come quello della salute, quello della dell'istruzione e della casa, vengono appunto portati in primo ordine dai programmi dalla politica di Hugo Chavez,
per poi passare alla creazione sempre più numerosa di cooperative, l'abolizione del latifondo, la nazionalizzazione dei pozzi petroliferi e l'uscita del Venezuela dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, quindi un blocco della fuga di capitali e della continua svalutazione del Bolivar. Incremento alla sanità pubblica con 600 centri di diagnostica e il PIL venezuelano è cresciuto fino a 50 trilioni di bolivars nel 2006, quindi prendete un po' di spunto magari i nostri politici ora come ora.
Poi, dato che appunto il Venezuela è un paese ricchissimo di idrocarburi e ricchissimo di petrolio, appunto Chavez, quindi anche purtroppo ricco di speculatori che andavano lì, quindi per lui anche la liberazione dell'America Latina era traducibile appunto nell'uscita, dell'autogovernarsi, dell'autosorreggersi di questa popolazione tramite appunto le proprie risorse. Quindi iniziò per esempio ad operare per il rafforzamento dell'OPEP, che è l'Organizzazione dei Paesi Exportatori di Petrolio, con l'acronimo, porca puttana, oggi non riesco a parlare.
Con l'acronimo per l'appunto OPEP.
OPEC. anche grazie al miglioramento delle relazioni diplomatiche con tutti i paesi membri, dove appunto quelli del Sud America. E, comunque, insomma, i diritti umani e civili erano al primo posto.
Lo sappiamo, l'abbiamo sentito per l'appunto anche da numerose frasi dette da lui, e l'attenzione nei confronti dell'uomo prima di tutto può essere magari la partenza per una soluzione ad un sacco di problemi, visto che siamo noi a viverla questa terra.
Tu no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tu no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tu no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tu no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión.
Lágrima de oro. Oiga, cacique descontinuado, ¿eh? Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen paz a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios habla?
Rumoresque, l'unico rimedio all'informazione pilotata. E siamo tornati in studio, adesso finalmente vi salutiamo con i doverosi convenevoli. Ciao a tutti, siamo tornati con Rumoresque come ogni mercoledì. Abbiamo iniziato la puntata in questo modo perché ci sembrava doveroso, come ha detto giustamente Alfredo, e proseguiamo tornando all'Italia.
Dalle nostre parti.
Sì, un volo intercontinentale. Un volo intercontinentale siamo
qui di pochi secondi e dobbiamo anche continuare a parlarvi di cose non troppo belle.
Come
in quanto
in
la città della scienza, noto museo che faceva più di 350.000 visitatori all'anno, 350 milioni, scusate.
L'è bruciato.
Sì, è bruciato. È bruciato proprio, e poi è enorme, essendo gigante c'è stato, cioè, insomma,
si è propagata
come
con
è successo
vento.
Con il vento, sì, non si sa, è stata una
così, si è accesa una piccola scintilla nel cervello di una giovane mente nella città della scienza e tutto ha preso fuoco.
Vabbè, non avete sicuramente guardato le immagini su internet o in TV che facevano vedere appunto questo rogo enorme vicino al mare, cioè un cielo di Napoli rosso e appunto sono diversi capannoni che sono andati praticamente in cenere.
Quindi continuiamo a non ricordare quello che si sarà disperso nel cielo peraltro e che i poveri napoletani stanno respirando.
Allora, comunque si pensi che
Ci sia di mezzo la camorra.
Sì. E che sia un incendio doloso. Guarda, che stando un incendio doloso, credo che sia quasi una sicurezza, anche perché sembra che sia stato cosparso completamente di benzina.
Anche perché per prendere fuoco così,
che è impossibile
così in
che
fretta.
Tutti quei capannoni contemporaneamente abbiano preso fuoco. E quindi
Si sono persi una parte di cultura, una parte importante vicino a Napoli, probabilmente per problemi di appalti e
io ho pensato subito, allora, se è stato qualcuno o voleva un appalto per qualche lavoro e non l'ha ottenuto, oppure
e allora ti brucia la città della scienza,
oppure probabilmente già sta nell'appalto per ricostruire.
Molto più credibile, cioè la storia più vecchia del mondo, come che le assicurazioni, mi spacco tutta la macchina per farmi dare i soldi e comprarmi una macchina in più. E nel frattempo si sta organizzando un flash mob per l'appunto per la città della scienza. Subito sono state già raccolte oltre 8.000 adesioni, quindi la gente ha risposto immediatamente a quanto successo. E mentre vanno avanti quelle che sono come si dice quando la polizia indagamenti, non è italiano,
sì, indagini.
indagini. Il mio dizionario putativo.
I primi risultati delle indagini e l'ipotesi più accreditata appunto è quella della vista degli appalti e quindi la procura apre un fascicolo con l'ipotesi di reato di incendio doloso. Ci sono volute oltre 13 ore per spegnere il fuoco.
Renditi conto di quanto era grossa questo posto. Quindi ancora momenti irrisolti all'interno dell'Italia, si scoprirà forse tra un po' che cosa è successo. Dici? Effettivamente. Ma guarda, ma in Italia in realtà va tutto bene, perché fortunatamente fino all'ultimo governo che c'è stato c'erano degli onorevoli che erano capaci.
Troppo grandi, troppo bravi, troppo belli, troppo...
Prendiamo ad esempio il buon Eraldo Isidori della Lega Nord.
Allora, questo qua naturalmente l'abbiamo visto dalle Iene l'altra sera, no? Ed è stato
ricordato dalle Iene.
Cioè, sì, io avevo già visto un video dove lui faceva un intervento, no? Che adesso vi facciamo sentire.
Sì, sì, un intervento spettacolare. Fortunatamente Isidori è qui con noi in studio.
Allora, vediamo se la regia ce lo fa partire subito. Questo Isidori, che il carcere è un penitenziario. Che è successo, regia?
Ah, naturalmente l'intervento della Lega era in merito alle carceri.
Sì.
Però vabbè, o le carceri. Che sì,
le carceri non è un...
Il carcere... è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo, come Lega, di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie.
Non uscire.
La Lega non uscirà prima della loro pena erogata.
La Lega che non deve uscire prima della pena erogata. Grazie.
E tra l'altro un applauso al Brillantone. Infatti, il Brillantone che si è addirittura complimentato per questo intervento scandaloso dell'onorevole.
C'è stato qualcuno che ha detto bravo e applauso.
Renditi conto.
Battuto le mani dicendo così, dai. Oh.
Vabbè, tutto detto, un brillantone.
Vabbè, ma la cosa più bella è venuta appunto dalle Iene che...
Sì, hanno
una Iena l'ha intervistato, tra l'altro anche non si è vestita da Iena come al solito, no? Era ben
trattato
vestita.
Trattato col massimo rispetto.
No, perché magari quello non lo voleva fare, perché che ne sai.
Scusa, se gli omosessuali non sappiamo se sono uomini o donne e gli spiace perché sono degli sfortunati, magari vedendola vestita con la giacca e la cravatta poteva confonderlo.
Sì, ve la facciamo sentire tra un attimo.
Ah, prima gran classe nei pezzi.
Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Wolfgang Amadeus.
Questo era Falco con Rock Me Amadeus, un pezzo di un trash nonostante, cioè video più pezzo.
Questo lo dedico a Giovanni o Tartomaso.
Sicuramente sarà contento.
E anche a Luzzo lo dedico.
A Luzzo tutte queste canzoni vanno dedicate più o meno. E quindi niente, proseguiamo e dopo Falco che era un gran genio sentiamo qualcuno che tanto geniale non è.
No, questo no, ha capito tutto della vita, cioè a lui gli basta una fisarmonica, un bicchiere di vino, un tavolino e sta a posto.
Fantascienza, ragazzi.
E invece ragazzi stava al un ex parlamentare, sì. Questo qua, cioè un ex parlamentare.
Sì, poi tu associ che è della Lega Nord e già qualche punto, qualche nodo viene al pettine, ma non tutto.
Ecco, cioè, sentite qua sulle droghe leggere che risponde.
La liberalizzazione delle droghe leggere.
La droga qualcuno ne fa molto bisogno e a un certo punto vuole anche, ma io direi dopo, quando ne prende poca, dopo a fine va sul massimo, quindi si può rovinare la persona che ne prende poca.
Quindi?
Non lo darei efficiente dare la droga leggera per chi ha bisogno, perché a un certo punto quelle queste droghe deve farle prendere ai ragazzi e chi aveva bisogno, leggere, per modo che non venga la speculazione.
La
speculazione, perché se la droga la dai.
La non ho capito. La
a un certo punto la droga perché costa caro, perché non si vuole avere, capito?
No, non ho capito, scusi, non ho capito la speculazione. Che cosa?
La droga, se la compri perché è una cosa che non si vuole prendere personalmente la droga, no?
No,
quindi è proibita.
Il focolaio, per esempio, di Hamas a Gaza, no? La questione della Palestina, che è molto calda ora. Come la vede?
Nel suo territorio chi comanda il governo.
Ma dove vieni?
Propone una misura più della religione. Per me sono due religioni che fanno questione, non c'è altro. Quindi bisogna...
Quali sono queste religioni, diciamo, che fanno questione?
La religione sia là, non so se è una religione fare. Cristiana, religione buddista.
Cristione buddista.
Cristione buddista, nuova religione.
Che non vanno d'accordo.
Per quanto riguarda la questione climatica, vede questi cambiamenti climatici che ci sono nel paese, pare, e anche i disastri che ci sono, le alluvioni, le cose, eccetera. La politica cosa può fare per risolvere i problemi climatici del paese?
Niente. Il mondo è cambiato da noi, da ragazzi, a ora. Prima
le piogge erano terribili,
ragazzi, riscaldamento globale non esiste, però purtroppo esiste lui.
Io mi rifiuto.
Assurdo, vabbè, niente, volevamo solo darvi un assaggio, probabilmente molti di voi l'hanno visto, però volevamo darvi un assaggio dei nostri politici.
No, ma secondo me questo qua l'hanno pagato, cioè
te
l'ho detto, secondo me questo qua ha vinto al Superenalotto una frega di soldi. E dopodiché ha detto che ha cacciato soldi e questi l'hanno fatto sedere su una sedia. Pum, cioè non ci sta altra spiegazione. Come fai a votare a uno del genere? Cioè questo non ha...
La spiegazione c'è, no, è la Lega Nord, a me basta quello. Ascoltami, hanno Maroni, hanno gente a Porchezio, cioè sono persone che tu le guardi in faccia e lo vedi che hanno dei problemi.
Fuori da tutto, cioè,
sì, anche quello è vero, lui è davvero il cavallo.
Cioè i rischi non è che sono stupidi. Perché cioè ci hanno messo quelle persone, si nascondono, capito? No, cioè nel senso che l'hanno fatta apposta, capito? Tipo sì. Borghezio, come diceva tipo ai fascisti, no? I fascisti dicevano: voi non dovete fare così, cioè non dovete fare i fasci, eccetera, eccetera. Vi nascondete, proteggete un territorio,
la tipica teoria del sorcio dei vermi che escono fuori quando meno te lo aspetti. Vabbè. Niente, scusate, però l'onorevole Sgarbi ci ha sconvolto.
Farò una pagina su Facebook.
Lo vorrei qua ospite, se possibile, lanciamo questo appello. Vorremmo fare un'intervista all'onorevole Isidori. Sarà la puntata più divertente di Rumoresque.
Ci possiamo provare, cari ascoltatori.
Noi lo faremo per voi, proveremo a contattarlo e sperando di non ridergli in faccia immediatamente.
Ma dopo questa, dopo sta puntata delle Iene, secondo me, si è cancellato da Facebook.
Vabbè, tralasciamo l'onorevole Isidori e proseguiamo verso spiagge ancora più tristi.
Più assolate, no?
No, ancora per sempre i nostri politici, perché alla fine a noi piace parlare dei nostri politici, perché ci danno sempre di che chiacchierare. E muoviamoci verso quello che è stato lo tsunami delle nostre votazioni di quest'anno, ossia il Movimento 5 Stelle. Cosa ci ha regalato di nuovo il Movimento 5 Stelle?
Dei nuovi attivisti che sono stati eletti e che nessuno aveva mai visto lì.
E che magari se escono queste cose.
Tutto quello che vogliamo. Però questo tizio...
Tale Paolo Bernini.
Paolo Bernini che è stato appena eletto alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, è stato intervistato proprio ieri sera a Ballarò. Che però praticamente ha fatto un esempio sul modo in cui il modus operandi americano sulla riforma della sanità di Obama, che praticamente stanno iniziando, l'America ha già iniziato a mettere dei microchip come i cani all'interno del corpo umano, quindi per registrare,
per tenere sotto controllo i soldi, tutta la popolazione,
controllo tutta la popolazione, e praticamente, cioè, che si rifà un po' alla teoria del complotto mondiale su tutto quello che succede.
Cioè, quindi Bernini è convinto del fatto che queste verità stiano iniziando, perché la gente che si fa iniettare questi microchip e lo fa fidandosi del suo governo non sa cosa va incontro, dice Bernini.
E soprattutto lui dice che tutta questa storia, tutta questa tesi che lui manda avanti, la conoscenza, la sua Bibbia, quello che gli ha aperto insomma uno spiraglio di luce in un corridoio buio e angusto, è stato il documentario che gira su internet, Zeitgeist,
non so, sì, se che tutti avremmo visto, ma sì ragazzi, l'America, i vari complotti,
quello sulla religione, che Gesù in realtà viene tutto dalle stelle,
che però ragazzi è come prendere spunto dal romanzo,
che per carità pure a me è piaciuto, cioè, ma dopo essere un'interpretazione,
sì, ma
Alfred,
ma io non posso spiegare di Leonardo da Vinci basandomi sul romanzo del Codice da Vinci, capito? E la gente fa ste cose perché comunque il documentario è zeppo di inesattezze scientifiche, perché le informazioni si fanno sull'evidenza degli aneddoti e quindi non su fatti dimostrabili. Insomma, cioè, il Movimento 5 Stelle ha fatto parlare un candidato che è un pochino paranoico.
Eh sì, cioè, come dice appunto questo articolo che abbiamo letto del Daily, che non serve scomodare il fact-checking per dimostrare che si tratta di una bufala, ma comunque, cioè, è proprio curioso vedere un po' come questa storia è entrata nell'immaginario collettivo,
sì.
Cioè, proprio, quindi appunto una leggenda metropolitana, cioè appunto quella là del complotto totale, delle teorie che il mondo finirà e che
ma
ci sono troppe coincidenze,
La si riporta addirittura ad un'interpretazione della Bibbia, del libro dell'Apocalisse,
sì, sì.
Perché si legge che Satana avrebbe apposto un marchio sulla mano destra e sulla fronte degli uomini, in modo che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio.
Certo, quindi anche della teoria che ci sarebbe questo nuovo ordine mondiale, una lobby enorme che contro questo, cioè, non è che si bisogna escluderlo, perché può essere, insomma, però sto ordine mondiale...
Capito, ma portarlo come prima argomentazione di uno che è stato appena eletto alla Camera dei Deputati, ragazzi,
insomma, sì.
Cioè diventa preoccupante, quindi questa volta non è,
diciamo,
occhio
l'apocalisse,
al pinocchio.
L'apocalisse anche solo sul programma del Movimento 5 Stelle.
Esatto, ma anche se c'era il famoso bambino di Satana con la Margherita Hack, che probabilmente adesso andrà al Movimento 5 Stelle. Ma non so, noi vi lasciamo adesso con i Depeche Mode, gruppo che Alfredo probabilmente andrà a vedere a luglio.
Speriamo.
sono Maurizio Crozza, sono genovese, ho 53 anni, ho fatto per tanti anni il comico presso delle strutture pubbliche televisive e mi piacerebbe tanto occuparmi di politica. Li abbiamo conosciuti, Giova, finalmente li abbiamo conosciuti, i grillini, si sono visti ieri a Roma, si sono riuniti in un hotel, dopo tanti parlamentari scelti in un motel, un hotel è già un passo avanti obiettivamente. Fuori c'era l'assalto dei cronisti, i grillini arrivavano da tutte le parti, volti sconosciuti, ed entravano senza fare dichiarazioni, i giornalisti erano disperati, poi a un certo punto uno si è fermato e ha iniziato a parlare, a dispensare opinioni sulla politica, sull'Italia, sull'Europa. Allora un giornalista ha chiesto: scusi, ma lei è senatore o deputato? No, io sono un inquilino, stavo andando a casa. È successo, ve lo giuro, è successo. Era bello perché dentro l'albergo sembrava un'aula del liceo occupata. Mancava solo qualcuno che suonasse la chitarra, e la chitarra è qualcuno che limonasse, e poi era perfetto. Naturalmente, io scherzo, ma i grillini sono quasi tutti laureati. Io l'ultima volta che a Roma ho visto tanti laureati in un colpo solo è perché Giannino e Crosetto stavano cenando insieme. Per cui... Io, guarda, Giova, cosa vuoi che ti dica? A me i grillini mi stanno simpatici. Io, ad esempio, voglio essere governato da quello con la cresta. Mia moglie, invece, preferisce il tizio con la felpa della Giamaica. Che bello, perché tutta l'Italia, ieri, ha guardato la presentazione dei grillini. Abbiamo provato tutti delle sensazioni contrastanti, no? Almeno io ero su un'altalena di emozioni, perché li guardavo e dicevo: ma guarda che bella, ma che bella è questa cosa, vero? Sono tutti giovani, normali, la sensazione è che fossero gente come noi, no? Con le felpe, i maglioncini. Dai, alza, fammi sentire chi sono, cosa dicono. Ciao, sono Diego, vengo da Lecce, faccio il sommelier e quindi vorrei occuparmi di agricoltura. Cazzo ha detto questo qui? Come, sono un sommelier e mi occupo di agricoltura? Alza il volume, dai, fammi capire, fammi sentire cosa dicono, dai, che forti i grillini. Ciao, sono Giuseppe, sono un educatore e quindi vorrei occuparmi di scuola, ma già che ci sono anche di riduzione delle spese militari, diritti civili, diritti umani, un po' questa roba qua. No, che ti ha detto questo? Ma no, non possono essere così, sarà saltato il wifi, si perdono le parole. No, ma no, sono io che sono vecchio, sono io che sono uno stronzo vecchio. Mamma mia, come sono prevenuto. Dai, fammi sentire, chi è questo qua? Ciao, sono Sergio, ho sempre lavorato in un negozio, vorrei portare la mia passione per il web e anche per la musica. Ma dove?
Un assaggino di Crozza che ci piace sempre, questa volta
sì, che
mi
ci
sembra
fa fare
giusto.
Un sacco di risate.
Parla di Grillo, perché in questo momento è giusto che l'attenzione sia su di loro.
E poi ci ha fatto quella figuraccia, gli hanno fatto falsa a Remo.
Quello è stato abbastanza triste.
E allora lo facciamo sentire, va bene?
Sì, mi sembra giusto. A noi piace, quindi noi lo mandiamo. La libertà, insomma, quello che volete. Comunque,
quindi
attenzione sui grillini. Attenzione sui grillini, perché ragazzi, attenzione in generale. Qua tra poco sfioriamo il governo nuovo. Mancano 9 giorni. Il 15 di marzo sono state convocate le Camere, quindi Senato e Camera, uno la mattina, uno un'ora dopo.
Ci saranno le consultazioni poi dal 19.
Esatto, quindi salirà il nostro nuovo governo. Ancora non si è capito bene se ci saranno o non ci saranno questi benedetti accordi tra PD, grillini, se ci sarà una situazione come quella della Sicilia. Quindi PD al governo fa le
Bersani
proposte.
Bersani l'ha detto: oh ragazzi,
siamo mica qui
a vendere le sedie.
No, sei sempre attuale, sempre.
Non detto,
no, non è vero. C'è questa botta e risposta che una volta voglio che ci si metta insieme, la volta dopo non abbiamo bisogno di voi, e poi le cose sicure sono poche, tipo Vendola rimarrà governatore della Puglia fino a fine mandato, comunque. Questa è una certezza, almeno una ce l'abbiamo. E aspettiamo, nel frattempo aspettiamo con le dita incrociate per sapere cosa ne sarà di noi. Ci saranno quelle famose riforme almeno entro i 6 mesi, poi mandateci di nuovo a votare. Io la segretaria non la faccio più comunque, questo è sicuro. Sì, sì, ho rischiato un esaurimento nervoso.
No, vabbè, ma infatti, ma noi quello che volevamo sottolineare, non è tanto di quanto siano andate bene o quanto siano andate male le elezioni, è che comunque si vede che gli italiani hanno rivotato un'altra volta il centrodestra, dopo, cioè si sono lamentati per anni e poi hanno rivotato di nuovo al 30%, questo, quindi
no,
sotto questo aspetto cioè
22% era tipo 24%, adesso percentuale esatta, però era una era sulla
ma
20.
Comunque assai,
sì, quello che hanno sempre avuto
assai,
ma la cosa
quindi
più divertente è che sono come i lillipuziani votanti. Cioè qualcuno li ha visti, qualcuno li conosce, ma non li vedrai mai, non verranno mai a dirti ciao, io sono un lillipuziano. Non sapremo mai chi vota Berlusconi. Cioè, non scompaiono dopo le elezioni. Cioè, tu dimmi una volta che hai chiesto a qualcuno se aveva votato e ti ha detto ho votato Berlusconi. Io
ma non lo so.
Conosco.
No, non ne conosco. Meno male.
Quello è sicuro.
O si vergognano a dirlo.
Ma così a sparare sul mucchio sono impossibili. Si vergognano o è una tattica? Rimandiamo questo studio alla prossima puntata di Rumoresco. Mi informerò. E vabbè, adesso mi piacerebbe tantissimo condividere con voi un momento veramente importante. Sapete tutti che lunedì c'è stato il concerto tributo,
soprattutto il compleanno.
Il compleanno, anche vero.
Il compleanno di Lucio Dalla.
E infatti erano indecisi tra farlo tra il primo e il 4, perché probabilmente volevano scegliere o un memoriale per la sua morte. Hanno scelto di festeggiare il suo compleanno così.
E hanno fatto un mega concerto.
Morandi che presenta.
La mitica Ornella Vanoni anche ha cantato.
Non era ubriaca.
Era fuori.
E quindi
papà, questo microfono.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò anni la nonna. E stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, la gente del porto mi chiamò
Gesù bambino. E anche questo volevo dirlo a Lucio.
Ah sì. Ne abbiamo perso un altro, di grande artista, ma va bene, tanto le sue canzoni rimangono, noi le ascoltiamo, secondo me le ascolta un sacco di gente.
Come?
Quindi va bene così.
Come?
E torniamo alla realtà.
Eh sì.
Torniamo alla realtà e niente, breve notizie ragazzi, dato che ormai la puntata è in chiusura.
Allora, Radio Revolution ha lanciato un po' di appelli.
Esatto.
Ovvero, siamo in trattativa con alcuni professori dell'università, questo è un invito rivolto soprattutto agli studenti e alle studentesse di giornalismo, di scienze della comunicazione, di lettere in generale, di partecipare alla radio e nello stesso tempo di guadagnarsi dei crediti formativi per il tirocinio.
Esatto.
Quindi
ragazzi, potete
fare il tirocinio a Radio Revolution. Molte volte sai, ti fai mille sbatti, qua potresti conoscere un fottio di gente
persone
simpatiche, facciamo un po' di
sfigate. Ascoltare buona musica,
buona musica
e tirare le ore piccole in radio,
no dai, però potrebbe essere divertente, dai
secondo me sì ragazzi, poi chi non vorrebbe avere l'esperienza di parlare in radio?
E poi, come stanno già facendo qualche nostra amica di giornalismo, nostra collega della radio, come Giovanna con Genetica delle Popolazioni, e Giulia che farà un programma sul cinema, che
esatto,
sarà presto disponibile sulle
cioè,
frequenze
un domani,
di Radio
quando
Revolution.
Sarete dei grandi giornalisti e parlerete in radio, piuttosto che al telegiornale regionale o non so, su tutte le testate più importanti scriverete i vostri articoli, avrete fatto la gavetta Radio Revolution.
Capito.
Cioè, mica da poco.
Forse ce la crediamo un po' troppo.
Sì, vabbè, ragazzi, fateci
tirocinio
sognare.
Della triennale, va bene lo stesso. E poi un'altra cosa molto importante, che diciamo che l'istituzione in generale ha dei buchi, no? Lo sappiamo. Questo. Come ad esempio, ne parliamo diverse volte nel nostro programma, il tema dell'integrazione degli stranieri. Ci sono appunto delle associazioni, delle cooperative che lavorano in questo senso, in
che
questa direzione,
i buchi per l'appunto,
e che appunto che si coprono questi buchi istituzionali, come ad esempio le scuole d'italiano. Ne abbiamo appunto un esempio di scuola d'italiano, si chiama Scuola d'Italiano a Voce Alta, che è fatta da studenti e studentesse
volontari
che appunto tiene lezioni cicliche ad ArtLab, e che fa appunto in questo periodo ha un grande bisogno appunto di volontari,
ragazzi.
Di volontari che vengano ad insegnare
il livello di italiano. Non è richiesto che tu sia uno che fa ripetizione, che conosce a menadito, perché si cerca anche di coinvolgere questi ragazzi a livello sociale, quindi le lezioni
soprattutto
sono,
a livello sociale,
sono molto tranquille, e diciamo poi si ristudia l'italiano, che non fa mai male, male che vada.
Sì, si ripassa qualcosa, ma comunque diciamo la finalità prima, oltre ad insegnare l'italiano, è quello di appunto di integrare la socialità, la conoscenza, lo stare insieme, e sicuramente troverete poi uno scambio reciproco tra voi e i ragazzi della scuola, perché sicuramente tutte le loro storie possono darci qualcosa in più anche a noi.
Quindi se siete interessati sappiate che
contattate pure la radio e contattate ArtLab quindi mandando una mail o scrivendo sulla pagina di Facebook
o presentandovi
direttamente là.
Comunque troverete in giro dei cartelloni più avanti in merito a questa cosa, quando li vedrete saprete di cosa si sta parlando. E vabbè, Alfred, ci siamo ormai.
Dopo questi appuntamenti credo che possiamo salutarvi a malincuore e vi daremo appuntamento
mercoledì,
Stefania,
prossimo.
Quando ci vogliamo risentire?
Ma non lo so, mercoledì, se non c'ho qualche balla allora magari registriamo di venerdì. Però comunque ragazzi, ci si sente sicuramente settimana prossima.
Adesso vi lasciamo con
la canzone
note
preferita di Alfredo dei Modena City Ramblers. E tra l'altro azzeccata, perché oggi ragazzi è un giorno di pioggia.
Mamma mia che giornata. Ciao
Ciao.
Addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo di Irlanda e alle nuvole gonfie un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Anna Liffi e alle strade del porto. Un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango. E un brindisi anche agli gnomi e alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade. Robusti di una vecchia signora e i modi un po' rudi della gente di mare ti trascini tra fango, sudore e risate, la puzza di alcol nelle notti d'estate e un vecchio compagno ti segue paziente, il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi, ti la leggero nelle sere d'inverno e ti riporta alle voci degli amanti di ieri. È in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta e il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portandomi via. Ed un cuore di terra, il passo pesante di un vecchio ubriacone, ti chiudi a sognare nelle notti d'inverno e ti copri di rosso e fiorisci d'estate. I tuoi esuli parlano lingue straniere, si addormentano soli sognando i tuoi cieli, si ritrovano persi in paesi lontani a cantare una terra di profughi e santi. È in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta, che il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portandomi via. Già ti rivedrò ancora e potrò consolare i tuoi occhi bagnati. In un giorno di pioggia saremo vicini, balleremo leggeri sull'aria di un rio.